ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Siamo verso la fine di agosto, spero presto, molto presto, non essere solo qui in radio anche per questo tipo di trasmissione che ritengo, ognuno ha il suo modo di vedere e concepire le cose, che ritengo molto importante, non tanto per quello che dico io o per quello che le persone ascoltano da me, quanto per il fatto che ciascuno di noi nella vita sceglie o non sceglie. E allora a volte certe scelte, certe domande sono determinanti proprio per il nostro vivere. E oggi credo ci sia così una modalità con cui il Signore si pone davanti senza pretese, non chiede un giudizio su di Lui, chiede una risposta su di noi. E allora ognuno di noi poi si muove come crede e come vuole. Allora, la prima lettura di domani o questa sera viene presa da Isaia al capitolo 22, versetti 19-23, dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. E ascoltiamo, come sempre, un pezzo, questa volta di Bach. E vedrete che vi ritroverete immediatamente. Adesso andiamo alla Salmo responsoriale. Il versetto dice: Signore, il tuo amore è per sempre. E nel Salmo 138: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo, rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca, canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore, perché è eccelso il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Signore, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre. E adesso passiamo ad un altro. La seconda lettura viene presa da San Paolo ai Romani, al capitolo 11, versetti 33-36. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da ricevere il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. E adesso ci ascoltiamo il Vangelo che viene preso da Matteo al capitolo 16, versetti 13-20. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: Ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio, sarebbe traduzione esatta, vivificante. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te: tu sei Pietro, Petros, poi spiegherò, e su questa pietra, Petra, edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Il Vangelo di quest'oggi non ha bisogno di predica. Gesù non domanda di sapere che cosa pensa la gente e che se lui è migliore o non migliore degli altri. Se lui no, Gesù ha bisogno di trovare qualcuno che dialoga direttamente, di capire esattamente dove ci troviamo rispetto a lui. E lo fa nei confronti dei discepoli e porta i discepoli in una zona che non è abituale, perché è al nord della Palestina, fuori dalla Giudea e fuori anche dalla Samaria, e quindi è una zona dove non esiste la concezione diretta degli scribi, dei farisei, e non c'è la concezione dei sacerdoti e quindi dai teologi e gli altri di Israele. Gesù ha tentato di verificare che è un Messia diverso, non è il figlio di Davide, ma è il figlio di Dio, e allora la sua modalità è tutta diversa da quella degli altri. Ma il risultato è un risultato: ha mandato anche i suoi a parlare in giro e sono tornati contenti perché erano ascoltati. Ma Gesù domanda: ma che cosa pensa la gente? E di fronte a questo si pone con un ma anche lui. Ma voi, ma tu, cioè io, qualsiasi di noi che ascolta, ma tu, che cosa pensi? Come ti sei incontrato? che cosa avviene della tua vita nel rapporto. È una formula dove il modo di Gesù non è mai un modo aggressivo per o contro qualche persona, ma è diretto, è molto diretto. Allora, questa mattina mi servo di due commenti. Uno di una donna, della Carla Sprinzeles, che fa un commento prima su Isaia, quello che ho letto prima del Sebna, quella della siamo qua, dice, siamo quasi a fine estate e oggi le letture ci mettono di fronte a una rivelazione molto importante per la nostra felicità. Gesù ci rivela chi è Lui e se noi abbiamo deciso di seguirlo, scopriamo chi siamo noi. È bene che vi mettiate comodi, non è un'impresa da poco. Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? Le vie di Dio non sono le vie dell'uomo, ma noi le conosciamo perché si è manifestato in Gesù. Gesù sceglie le cose umili per confondere le forti. Ciò che è potente dinanzi agli uomini è assolutamente insignificante dinanzi a Dio. Quello che è piccolo dinanzi agli uomini è grande dinanzi a Dio. La domanda che ci dobbiamo fare è: chi è Cristo per noi? Chi è l'altro per me? Quali sentimenti suscita l'incontro con l'altro? Soggezione, stima, competitività, tenerezza. E ogni pianta è diversa dall'altra, quanto più può esserlo ogni essere umano, ma a noi mette in sicurezza affrontare l'originalità dell'altro. Solo il Padre, di cui ognuno è un'immagine irripetibile, può rivelare il nome segreto di ognuno di noi. Allora andiamo alla prima lettura di Isaia. È tratta da Isaia, vissuto 700 anni prima di Cristo. È un oracolo rivolto a un privato, Sebna, forse uno straniero che era giunto alla carica più alta, quella di maggiordomo di Ezechia. Dice che il Signore lo destituirà dall'incarico e chiamerà Eliakim. Ci sono dei bellissimi dettagli, non messi sicuramente come descrizione di fatti, ma per esprimere la tenerezza di Dio. Lo investirò con la tua tunica, lo cingerò con della tua cintura. Avete presente la parabola del padre misericordioso quando il figlio ritorna e che riveste di una tunica il figlio che lo aveva abbandonato, ma poi torna? È il conferimento di una grande autorità e dignità. Dio ci dà una grande dignità. Ma come mai il Signore toglie il potere a uno e lo dà a un altro? Perché questo Eliakim sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Evidentemente l'altro non si è comportato da padre. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Le chiavi di allora erano monumentali. I maggiordomi le portavano sulle spalle, ma indica anche il peso della responsabilità. Se apre, nessuno chiuderà. Se chiude, nessuno potrà aprire. Questo è lo stesso concetto che ripeterà Gesù sul perdono, che è una nostra responsabilità. Tutti, nessuno escluso, se non sciogliamo, se non sleghiamo, se non li apriamo con il perdono, i rapporti rimarranno così, non sciolti, legati, chiusi. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido. È un'immagine bellissima che ricorda la casa fondata sulla roccia che è Cristo. Siamo conficcati come un piolo su Cristo. La pagina che la liturgia propone alla lettura è collegata al testo odierno del Vangelo. Grazie alla simbologia delle chiavi consegnata sulle spalle di questo servo fedele della casa reale davidica, singolare è il fatto della presenza di questo testo di elogio e di profezia che viene dedicata a una persona privata, ossia non nel rango ufficiale della monarchia di Israele, forse proprio per la qualità eccezionale delle sue doti di governo e di fedeltà quanto all'adempimento dei suoi compiti. Matteo, Vangelo che abbiamo ascoltato, tenete presente che Cesarea di Filippo, dove si trova Gesù, è al nord della Palestina e fuori sia dalla Samaria che dalla Giudea, e che Gesù sta raccogliendo non frutti, tanti frutti positivi per quanto riguarda il modo di procedere sia delle autorità religiose e dei responsabili della politica generale, ecco, della classe sacerdotale, della classe di governo di israelitica, e soprattutto Gesù non può esprimere realtà che non appartengono a quella classe assolutamente. Gesù non può accettare i pagani come se fossero dei fedeli israeliti. E allora questo vogliono le autorità. Gesù è pericoloso. E allora abbiamo che Gesù porta i suoi discepoli lontani dall'influsso giudaico, in terra pagana, a Cesarea di Filippo. Siamo nel tempo in cui un figlio di Erode il Grande si costruisce questa città in riva al lago e con questo atteggiamento indica anche la novità che Erode e gli altri fanno nei confronti del popolo. Chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Qua Gesù si rivela come figlio dell'uomo. Questo commento che fa la Carla Princeles ci dice da dove viene quella frase. E chi è il figlio dell'uomo? Ma voi sapete cosa vuol dire? È un'immagine presa dal profeta Daniele, al capitolo 7, dove in sogno vede rappresentati quattro regni da quattro bestie feroci: un leone con ali d'aquila, un orso, un leopardo con quattro teste, e la quarta bestia spaventosa e terribile con 10 corna e una forza eccezionale. Poi appare sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo, e Dio gli diede il potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno non sarà distrutto. Gesù, dicendo che lui è il figlio dell'uomo, dice che gli è stata data la condizione divina. Dio vuole fondersi con l'uomo, diventare una cosa sola con l'uomo. Non vuole tenersi la condizione divina per sé. Dio non sta in alto. Dio è profondamente umano. E noi, più siamo umani, più vediamo il divino che è in noi. Importante questo passaggio di questo commento, molto bello questo qua. Dio non sta in alto. E Dio vuole fondersi con l'uomo, diventare una cosa sola, non vuole tenersi la condizione divina per sé. È profondamente umano e noi più siamo umani, più vediamo il divino che è in noi. La felicità è una condizione divina, ma noi la raggiungeremo. Il segreto della felicità sta nell'assomigliare a Dio. Dio dona con generosità, quindi anche noi, più doniamo e più possediamo questa condizione divina. E invece più tratteniamo le cose per noi e più siamo posseduti dalle cose. Ecco perché Gesù, rivelandosi il figlio dell'uomo, si rivela come un uomo con la condizione divina. Ora vuole sapere cosa pensano gli altri uomini di lui. Allora gli apostoli gli dicono che alcuni dicono Giovanni Battista, giustiziere, altri Elia, l'uomo che vuole portare gli uomini a Dio, ma con la violenza. Non ci siamo. Gesù non si impone, e tantomeno con la violenza. La legge di Dio è l'amore che si propone, che dà vita. E allora chiede: ma voi? Sì, voi che mi ascoltate. Chi è Gesù per voi? Un grande uomo del passato? Una divinità distratta a cui rivolgersi per ricordargli cosa deve fare? Un amico da contattare quando le cose non funzionano? E qua Carla Spinzel si dice: cerco di iniziare io. Per me è una persona che mi ha folgorato quando avevo 18 anni. 18-19 anni. L'ho seguito. Non è stato facile, non ne conosco bene la strada, non sai dove va. Posso dire però che è stato la colonna della mia vita. Non è stato per nulla facile comprenderlo, ma c'era sempre. C'è sempre e non mi fa mancare nulla. Mi dona tutto gratuitamente, non mi chiede altro che di seguirlo. E io lo seguo. Dove andrà? Con lui sono nella gioia, nella pace, nel benessere, e so che lui mi rende felice. Ora che mi sono confessata, torniamo al Vangelo. Simon Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La traduzione esatta è vivificante. A lui è stato suggerito dal Padre che Gesù è Dio con la condizione umana. Figlio, ossia, simile nel comportamento e nel suo essere al Padre. Gesù chiama Pietro figlio di Giona. Vi ricordate il profeta Giona che viene mandato a Ninive? E Giona dovrebbe prendere verso est, verso oriente, e invece va verso ovest, verso il mare Mediterraneo. E non obbedisce a Dio. Vi ricordate la questione della balena e tutto il resto? Poi però alla fine anche lui si converte, e allora va a Ninive. Si arrabbia con il Signore perché lo ascoltano e Ninive si converte. Dice: non è mica giusto però che sia così. Ecco, Pietro sarà proprio quello che farà il contrario. Sabato prossimo ci sarà il momento in cui Pietro, da Gesù, viene chiamato Satana, perché fa il tentatore, non vuole seguire la modalità di Dio dentro la storia, ma vuole seguire la modalità dell'attesa del Messia come quello che vince, come sarà il vincitore, cioè ancora il figlio di Davide. E allora sarà il momento in cui si sentirà dire da Gesù: Satana, vieni dietro di me. Ma non viene rifiutato e mandato via, come succede invece nella tentazione, quando vengono mostrati tutti i regni e dice il diavolo gli dice: tutto questo ti do, tutto il potere di tutto il mondo se mi adorerai. E Gesù dice: vade retro Satana, vai fuori Satana. Vade retro vuol dire vai fuori. Allora qua dice: a lui è stato suggerito dal Padre che Gesù è Dio con la condizione umana, figlio, ossia simile nel comportamento al Padre. Gesù chiama Pietro figlio di Giona, perché assomiglia a Giona, l'unico profeta che abbia fatto il contrario di quello che Dio gli aveva chiesto, ma alla fine si converte. Tutti quelli che come Pietro riconoscono Gesù, il figlio del Dio vivificante, sono pietre vive con le quali edificare la comunità cristiana. Eccolo qua, questo è il punto un po' delicato sul quale c'è stata fatta sempre molta confusione. Abbiamo messo Petros in greco, Petros come maschile di Petra, Petra femminile e Petros maschile. Invece non è così. Petros è il materiale che serve per costruire una casa robusta, una casa solida. È un mattone, si potrebbe dire, è una realtà che serve alla costruzione. Petra, vi ricordate quando Gesù dice c'è chi costruisce la casa sulla sabbia in riva al mare, viene una ondata più forte, viene un vento impetuoso, crolla tutto. Ne abbiamo di queste cose in questo periodo, non abbiamo bisogno di andare indietro di 2000 anni, perché ne abbiamo di tutti i colori anche noi altri ormai, per quanto riguarda le situazioni dell'ambiente e del pianeta. Ecco, Petros è il materiale che serve. Allora, poi questa stessa espressione, quando Gesù dirà a voi è data la responsabilità della sicurezza delle persone che stanno dentro alla comunità, alla ecclesia, che è, non è una sinagoga, ma è un'assemblea dove tutti quanti si radunano. Gesù dà il potere non di comandare, di essere i padroni del perdono o delle altre cose, ma dà il potere della responsabilità di mettere al sicuro tutte le persone e che possano queste persone proprio godere della possibilità di costruire una comunità insieme. E quindi non è un potere particolare. Le chiavi non sono per sostituire Gesù. La pietra, la roccia che ha stabilità e solidità è Gesù, non è Pietro. È un passaggio che io mi ricordo in seminario quando studiavo questa cosa qua, adesso l'ho capito, ma allora non l'ho mica capito. Mi domandavo, ma questi qua cosa vanno in giro sulla parola, girare attorno, eccetera. È importantissimo capire che rimane Gesù, la Chiesa non è mia, non è di nessuno di noi, ma la Chiesa è di Gesù e Gesù mette ciascuno nella responsabilità di costruirla, di farla, di realizzarla. Ed è una cosa, le stesse parole che usa con Pietro, ciò che legherai, cioè tu sarai la porta dove la gente trova il suo modo, il suo modo di esistere tranquilla e felice. E allora è una responsabilità che tutte le persone possano godere di questa tranquillità, di questa sicurezza e di questa presenza della solidità di colui che è veramente il pastore di tutti, che è Gesù. Quindi non è la chiave data a Pietro che è lui che determina chi può andare e chi non andare, altrimenti abbiamo a che fare con paradiso, inferno e purgatorio, e Pietro che fa il portinaio, e allora avremo un mondo dove il Papa è colui che è il responsabile di tutto. A proposito di questo poi vi leggerò qualcosa. Allora qua dice, torniamo alla domanda iniziale: per voi, per me, cosa rappresenta Gesù? È importante? Non fermiamoci nel vago, nelle teorie, nelle chiacchiere. Qui stiamo parlando di vita. Dio non cerca persone buone, perfette. Ci conosce, è innamorato di noi e lui vuole renderci di condizione divina, felici. Non vi sembra importante? Ci prende come siamo. Domani, sarà sicuramente una domenica di scelta. Occorre schierarsi. Non serve una appartenenza di abitudine o di facciata. Occorre una passione, ognuno secondo le sue capacità, ma occorre scoprire chi siamo. Quando ci accostiamo alla verità di Dio, riceviamo in contraccambio la verità su noi stessi. Mi sembra poco importante? Dire chi è Cristo per me mi fa scoprire chi sono io. Il Dio di Gesù non è un concorrente alla mia umanità. vuole rivelarmela. Se seguiamo Gesù, impariamo a diventare più umani. Non abbiamo paura, quindi, a fidarci di questo Dio che è imprevedibile, ma che davvero ci può rivelare a noi stessi con semplicità e verità. È giunto il momento dell'incontro. Dio ci aspetta da sempre a braccia aperte. Cosa aspettiamo a tuffarci? Non dimentichiamoci di chiederci in concreto e in verità, nella mia vita, chi è Dio per me? Gesù ti chiede, tu chi dici che io sia? Cosa rappresento per te? Come detto prima, è la domenica della scelta. Non abbiamo paura a fidarci di questo Dio che, se davvero, ci può rivelare a noi stessi con semplicità e verità. Noi siamo sue creature, a sua immagine, non dimentichiamolo. E allora è importante, perché anche noi veniamo da una educazione, da una realtà che fin da piccoli, ripeto questa realtà qua, perché mi trovo spesso a che fare con i piccoli che vengono con i loro genitori. Parlo piccoli di 3 anni, 2 anni, 3 anni, che camminano appena e che vengono, me ne ho già parlato di questo, e che anche alla comunione vengono insieme con i genitori, mica rimangono da soli per conto proprio. E allora è bello questo tipo di confronto di realtà. Però il fatto che noi abbiamo imparato da piccoli il catechismo, io lo ricordo anche con una certa durezza qualche volta. Una volta si usava molto di più le mani nell'educazione dei figli dei bambini che crescevano. Si usavano molto di più anche le forme repressive del rapporto tra autorità dei genitori e obbedienza dei figli. Oggi, per fortuna, ma non so se le cose sono cambiate molto, anche se la realtà ogni giorno sembra una realtà che è incredibile, è una cosa, questi stupri di gruppo, queste cose qua sono drammatiche e tremende, e che rivelano ancora la necessità di trovare un modo di comunicazione e di rapporti che sia di grande fiducia e sia anche di grande accoglienza. Ma se una bambina di 7 anni scappa per strada, una strada nazionale, perché è stata bastonata e pestata dal nonno e dal papà, mi pare, dalle persone di casa, e che è quasi seminuda con tutti i lividi addosso, se questa è la realtà, è un dramma che non è piccolo. E non è mai finita la storia per quanto riguarda il crescere e il maturare e trovare delle strade belle e positive, e le decisioni anche personali perché a 3 anni io ricordo di me, a 3 anni gli adulti parlavano fra loro, perché si dicevano le cose e ogni tanto commentavano la realtà di noi bambini. Io ricordo perfettamente i discorsi che venivano fatti ed erano convinti che non capissi niente. Capivo esattamente tutto. A 3 anni. E allora io penso che su questo punto qui ci sarebbe molto da scoprire, proprio con tutto quello che sta avvenendo, affrontando però a livello sociale con atteggiamenti ben diversi da quelli che purtroppo fanno parte ancora di un bagaglio che è un bagaglio proprio di delinquenza pura, anche nei rapporti con persone piccole, anche nei rapporti con i bambini, sia per chi li strumentalizza da adulti con quello che è successo, che anche all'interno della Chiesa, per cui ho visto una statistica proprio per quanto riguarda gli Stati Uniti, diocesi che sono in difficoltà per risarcire le persone che hanno abusato dei ragazzini delle persone che frequentavano la Chiesa. Anche questo fa parte di una storia. Ma la novità di Gesù è un'altra, però, ed è interessante. Noi veniamo da un'educazione che ha tanti difetti e che ha avuto anche tanti autoritarismi ha avuto anche di mandare tutto a memoria, le domande e le risposte. Gesù non manda a memoria e non chiede niente a memoria a nessuno. Gesù chiede il rapporto diretto per quello che siamo. Là, per quello che capiamo, ma anche per quello che possiamo rispondere, ciascuno secondo la nostra età, secondo il nostro comprendere, secondo il nostro vivere quotidiano. E non servono soltanto le conoscenze teoriche, non servono le risposte pronte, serve il vivere quotidiano. E allora leggo due o tre passaggi qua che ho trovato in un autore, José Antonio Pagola, che dice: la domanda "chi dite che io sia" acquista dunque un contenuto nuovo. Le parole di Gesù richiedono una opzione radicale. O Gesù è per noi un personaggio come molti altri della storia, oppure è la persona decisiva che ci fornisce la comprensione ultima dell'esistenza. C'è un... no, non ce l'ho, purtroppo non l'ho portato. C'è una osservazione che fa un autore che commenta: altro è dire che uno è interessato a una persona, altro è dirlo direttamente alla persona, e altro è il fatto che essere innamorati non è un'idea, ma è un fatto che cambia la vita. Ecco, la domanda "chi dice che io sia", la parola di Gesù che richiedono una opzione radicale, o Gesù è per noi un personaggio come molti altri della storia, oppure è la persona decisiva che ci fornisce la comprensione ultima dell'esistenza. Dare orientamento decisivo alla nostra vita e ci offre la speranza definitiva. La domanda "chi dite che io sia" acquista dunque un contenuto nuovo. Non è più una questione su Gesù, ma su noi. Chi sono io? In chi credo? In base a cosa oriento la mia esistenza? A cosa si riduce la mia fede? Tutti dobbiamo ricordare sempre che la fede non si identifica con le formule che pronunciamo. Per comprendere meglio la portata di quello che io credo, è necessario verificare come vivo, a cosa aspiro, in cosa mi impegno. Per questo la domanda di Gesù, più che un esame sulla nostra ortodossia, dovrebbe essere la chiamata a uno stile cristiano di vita. Evidentemente non si tratta neanche di fare solenni professioni di fede ortodossa per vivere poi molto lontani dallo spirito che questa stessa proclamazione di fede esige e comporta. Non è facile cercare di rispondere con sincerità alla domanda di Gesù: chi dite che io sia? In realtà, chi è Gesù per noi? La sua persona ci giunge attraverso 20 secoli di immagini, di formule, di devozioni, di esperienze, di interpretazioni culturali che vanno svelando e allo stesso tempo velando la sua insondabile ricchezza. Inoltre, ognuno di noi si fa un'immagine di Gesù in base a quello che è e proiettiamo su di lui i nostri desideri, aspirazioni, interessi e limitazioni, e quasi senza rendercene conto lo riduciamo e sfiguriamo perfino quando tentiamo di esaltarlo. Ma Gesù continua a vivere. Noi cristiani non abbiamo potuto imbalsamarlo con la nostra mediocrità. Non permette che lo camuffiamo, non si lascia etichettare né ridurre ad alcuni riti, formule o costumi. Gesù sconcerta sempre chi gli si accosta con atteggiamento aperto e sincero. È sempre diverso da quello che ci attendevamo. Apre sempre nuove brecce nella nostra vita, rompe i nostri schemi e ci attira a vita nuova. Quanto più lo si conosce, tanto più ci si rende conto di essere appena agli inizi della sua conoscenza. Gesù è pericoloso. Percepiamo in lui una donazione di sé agli uomini che smaschera il nostro egoismo, una passione per la giustizia che scuote le nostre sicurezze, i nostri privilegi ed egoismi. una tenerezza che mette a nudo la nostra meschinità, una libertà che rompe le nostre mille schiavitù e servitù. E soprattutto intuiamo in Lui un mistero di apertura, vicinanza e prossimità a Dio che ci attrae e ci invita ad aprire la nostra esistenza al Padre. Gesù lo conosceremo nella misura in cui ci doniamo a Lui. C'è solo una via per immergersi nel suo mistero, seguirlo. Allora, c'è un'altra continuità di questo che sto leggendo, ma no, non voglio tediare troppo, ma... qua dice, tutti gli evangelisti sinottici raccolgono questa domanda rivolta da Gesù ai suoi discepoli nella regione di Cesarea di Filippo. Per i primi cristiani era molto importante ricordare sempre chi stavano seguendo, come stavano collaborando al suo progetto, perché stavano rischiando la propria vita. Quando oggi ascoltiamo questa domanda, tendiamo a pronunciare le formule che durante i secoli sono accumulate nel cristianesimo. Gesù è figlio di Dio, fatto uomo, il salvatore del mondo, il redentore dell'umanità. Basta pronunciare queste parole per convertirci in seguaci di Gesù? Purtroppo si tratta con frequenza di formule apprese in età infantile, accettate per abitudine, ripetute con leggerezza e affermate verbalmente più che vissute seguendo le orme di Gesù. Confessiamo Cristo per costume, pietà o disciplina, ma viviamo spesso senza comprendere l'originalità della sua vita, senza ascoltare la novità della sua chiamata, senza lasciarci attrarre dal suo amore. E allora noi cristiani abbiamo dimenticato con troppa frequenza che la fede non consiste nel credere qualcosa, ma nel credere in qualcuno. Non si tratta di aderire fedelmente a un credo, e molto meno di accettare ciecamente uno strano complesso di dottrine, ma di incontrarci con qualcuno che è vivo e dà senso radicale alla nostra esistenza. Ciò che è davvero decisivo è incontrarsi con la persona di Gesù Cristo e scoprire per esperienza personale che è l'unico a poter rispondere in modo pieno alle nostre domande più definitive, alle nostre aspirazioni più profonde, alle nostre necessità ultime. Rende triste osservare l'atteggiamento di settori cattolici la cui unica ossessione sembra quella di conservare la fede come un deposito di dottrine da saper difendere contro l'assalto delle nuove ideologie e correnti. Credere però è un'altra cosa. Innanzitutto noi credenti dobbiamo ravvivare la nostra adesione profonda alla persona di Gesù Cristo. Solo quando vivremo sedotti da Lui e quando la forza rigeneratrice della sua persona avrà operato in noi, potremo trasmettere anche oggi il suo spirito e la sua visione della vita. La domanda di Gesù, chi dite che io sia, continua ancora a chiedere una risposta ai credenti del nostro tempo. Noi tutti abbiamo la stessa immagine di Gesù, e questo non solo per il carattere inesauribile della sua personalità, ma soprattutto perché ognuno di noi elabora la propria immagine di Gesù basandosi sui suoi propri interessi e preoccupazioni, condizionato dalla propria psicologia personale e dal contesto sociale a cui appartiene, è segnato dalla formazione religiosa ricevuta. E tuttavia, l'immagine di Cristo che ognuno di noi può avere ha un'importanza decisiva per la nostra vita, poiché condiziona la nostra maniera di intendere e vivere la fede. Mi fermo qua perché poi... va avanti ancora, ma... Eccolo qua, c'è una... Purtroppo sono parecchi cristiani che comprendono e vivono la propria religione in modo tale che probabilmente non potranno mai fare un'esperienza un po' viva di cosa significa incontrarsi personalmente con Cristo. Si sono fatti un'idea infantile di Gesù già in un'epoca molto precoce della loro vita, quando forse non si erano ancora posti con sufficiente lucidità le questioni e le domande a cui Cristo può dare una risposta. In seguito però non sono tornati a ripensare alla loro fede in Gesù Cristo, o perché la considerano qualcosa di banale e senza nessuna importanza per le loro vite, o perché non osano esaminarla con serietà e rigore. o perché si accontentano di conservarlo in modo indifferente e apatico, senza nessuna eco nel proprio essere. Purtroppo non sospettano quello che Gesù potrebbe rappresentare per loro. Marcel Legault scriveva questa frase dura, ma forse molto vera. Questi cristiani ignorano chi sia Gesù e sono condannati dalla loro stessa religione a non scoprirlo mai. È una frase con cui conclude questo Antonio Pagola, conclude il suo articolo, che secondo me è un po' dura e secondo me anche rimane una porta abbastanza chiusa invece che una porta aperta. Adesso, e ho finito, no, non avrò finito perché poi termino con il nostro amico Hermes. Allora, qua c'è una... c'è un commento di Maurizio Prandi che va all'attualità. Allora, Pietro è beato perché a riconoscere che Gesù è il figlio di Dio non ci è arrivato con le sue forze. Non sono la carne e il sangue che glielo hanno rivelato, o perché è particolarmente intelligente o si è impegnato. No, è per un dono del Padre che questo fatto a Gesù piace così tanto che gli promette che sarà la pietra sulla quale fonderà la sua Chiesa. Non è questa, non è la pietra. Anche lui è una pietra fondamentale perché tutte le pietre formano insieme la Chiesa, ma la Chiesa è di Gesù. La sua Chiesa, sempre la Chiesa di Gesù, mai la mia. Una Chiesa che può vacillare come Pietro, che può rinnegare o tradire come Pietro, ma che sa di appartenere a Lui, che si lascia guidare da Lui e che dal suo stile si lascia informare, influenzare e muovere. Non i miei convincimenti allora, ma quelli del Vangelo mi devono muovere. Su questo, sulla sua Chiesa, la scorsa settimana mi ha fatto piacere leggere un articolo, è sempre questo Maurizio Prandi che scrive. La scorsa settimana mi ha fatto piacere leggere un articolo di Alberto Maggi intitolato «Papa Francesco, che delusione!» Era il titolo che aveva dato. «Papa Francesco, che delusione!» Lo condivido con voi, mi sembra molto puntuale. All'inizio era solo una discreta mormorazione. Poi è diventato mugugno sempre più crescente. E ora, senza più remore, aperto di senso nei confronti del Papa venuto dalla fine del mondo, e sono tanti che ce lo vorrebbero ricacciare. Papa Francesco in poco tempo è riuscito a deludere tutti. E la delusione si trasforma in un risentimento dapprima covato e ora platealmente manifesto. Sono delusi molti dei cardinali che pure lo hanno eletto. Era l'uomo ideale, senza scheletri negli armadi, dottrinalmente sicuro, tradizionalista ma con accettabili aperture verso il nuovo. Avrebbe potuto garantire un periodo di tranquillità alla Chiesa terremotata da scandali e divisioni. Mai avrebbero pensato che Bergoglio avrebbe avuto intenzione di riformare niente meno che la Curia Romana, eliminare privilegi e fustigare le vanità del clero. La sua sola presenza sobria e spontanea è un costante atto d'accusa ai pomposi prelati, anacronistici faraoni pieni di sé. Sono delusi i vescovi in carriera, quelli per i quali una nomina in una città era solo il piedestallo per un incarico di maggiore prestigio. Erano pronti a clonarsi con il pontefice di turno, a imitarlo in tutto e per tutto, dall'abbigliamento alla dottrina, pur di entrare nel suo gradimento e ottenerne i favori. Ora, questo Papa invita gli ambiziosi e vanesi vescovi ad avere l'odore delle pecore. Che orrore! È deluso gran parte del clero. Si sente spiazzato, cresciuto nel rispetto rigido della dottrina, indifferente al bene delle persone, ora non sa come comportarsi. Deve recuperare un'umanità che l'osservanza delle norme ecclesiali ha come atrofizzato. Credevano di essere, in quanto sacerdoti, al di sopra delle persone e ora questo Papa li invita a scendere, a mettersi al servizio degli ultimi. Delusi anche i laici impegnati nel rinnovamento della Chiesa e i super tradizionalisti attaccati tenacemente al passato. Per questi ultimi il Papa, i tradizionalisti, è un traditore che sta portando la Chiesa alla rovina. Per i primi, i laici impegnati, Papa Bergoglio non fa abbastanza, non cambia norme e legislazioni non più in sintonia con i tempi, non usa la sua autorità di comandante in campo. Sono entusiasti di lui i poveri, gli emarginati, gli invisibili e anche tutti quelli cardinali, vescovi e preti e laici che da decenni sono stati emarginati a causa della loro fedeltà al Vangelo, visti con sospetto e perseguitati per questa loro mania della Sacra Scrittura a discapito della tradizione. Quel che avevano soltanto sperato, immaginato o sognato, ora è divenuto realtà con Francesco. Il Papa ne ha fatto riscoprire al mondo il profumo del Vangelo. Il Papa che ha fatto riscoprire al mondo il profumo del Vangelo. Ho letto anche questo passaggio perché anche il Papa è una persona, è un uomo, è una realtà con difetti. Pietro, per la parte che gli competeva, il Messia non era certamente uno che sarebbe morto in croce, neanche per noi però. Anche per noi sono le cose belle, le cose buone, le cose pulite, le cose riuscite, la grande adesione e le altre cose, quelle che fanno immagine, ma la realtà dell'umiliazione, dell'umiliato, la realtà del... davanti a me una situazione proprio concreta. Finché qualcuno, rimanendo per com'era, eccetera, si è rivelato quello che era disponibile a cambiare, eccetera, è stato accettato. Nel momento in cui anche lui ha continuato a rapportarsi non con sincerità e quindi con i suoi difetti, ma anche con le sue paure, da quel momento la Caritas non gli dà più nessun credito. E allora mi trovo a che fare con persone che non hanno nessuna possibilità di uscirne da quello che stanno vivendo. Accettare gli ultimi non è farli diventare i primi come vogliamo noi. Accettare gli ultimi è non avere vergogna di loro e camminare con loro anche quando loro ci trattano a pesci in faccia. Questa è la novità di Gesù. Accettarci come siamo. Se non passiamo per questa accettazione del come siamo, Dio non esiste. Dio non esiste. Non c'è quel Dio là. Non c'è. Scusate se insisto su questo aspetto, perché è quello che ci frega tutti quanti. Io vorrei proprio... E allora, oggi parlo più del solito. Credevo parlare meno, parlo più del solito. Vi leggo soltanto il pezzo di Hermes. Chi sono io per te? Gesù ci interroga nel profondo. Oggi il Vangelo propone due delle centinaia di domande che intessono il testo biblico. Che cosa dice la gente? E voi? Ma voi non è? Ma voi che cosa dite? Gesù, riferiscono gli evangelisti, non parlava alla gente se non con parabole e con domande. Gesù ha scelto queste due forme particolari di linguaggio perché esse compongono un metodo di comunicazione generativo e coinvolgente che non lascia spettatori passivi. Lui era un maestro dell'esistenza e voleva i suoi pensatori e poeti della vita. Le risposte ci appagano e ci fanno stare fermi. Le domande invece ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare. Gesù interroga i suoi quasi per un sondaggio d'opinione. La gente che dice che io sia? La risposta della gente è univoca, bella e sbagliata insieme. Dicono che sei un profeta, una creatura di fuoco e di luce, come Elia o il Battista, sei bocca di Dio e bocca dei poveri, ma Gesù, non è un uomo del passato, forse pure il più grande di tutti, che ritorna. A questo punto la domanda arriva esplicita, diretta. Ma voi, chi dite che io sia? Prima di tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Come se dicesse, non si crede per sentito dire. Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che siete con me da anni, voi amici che ho scelto a uno, che cosa sono io per voi? In questa domanda è il cuore pulsante della fede. Chi sono io per te? Gesù non cerca formule o parole, cerca relazioni. Io per te. Non vuole definizioni, ma coinvolgimenti. Che cosa ti è successo? Quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia... Ho letto male. Che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quella degli innamorati. Quanto conto per te? Che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro per avere informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli altri maestri, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo dentro di noi. Cristo è vivo solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Cristo. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. Rileggo questi due pensieri perché sono troppo belli, ma anche sono molto diretti, molto profondi. Siamo coinvolti. Oh, ognuno libero, eh? La sua domanda, che cosa ti è successo quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quella degli innamorati quando quanto conto per te? Che importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro per avere informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli altri maestri, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. Bellissimo questi passaggi, sapete. La risposta di Pietro è a due livelli. Tu sei il Messia, Dio che agisce nella storia, e poi, bellissimo, sei il Figlio del Dio vivente. Figlio, nella Bibbia, è un termine tecnico. È colui che fa quello che il Padre fa, quello che è e fa il Padre, che gli assomiglia in tutto, che ne prolunga la vita. È un tutt'uno. Tu sei figlio del Dio vivente, equivale a tu sei il vivente, sei grembo gravido di vita, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile, illimitata, sorgente della vita. Se cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora ascoltare la dichiarazione d'amore di Pietro: tu sei la mia vita, trovando te ho trovato la vita. Ho letto anche questo passaggio che trovo molto bello, molto profondo, molto a disposizione. Se qualcuno ha il piacere e la voglia, sappia che ne ho abusato fino a questo momento, ma adesso parto con le telefonate. Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno, Don Albino.
Buongiorno.
Sono Marisa da Mira.
Mira, buona giornata.
Proprio un Vangelo bellissimo che si indice proprio a quello che ho sentito in settimana. E una sera andavo in giro in cerca di trasmissione che mi interessasse, di notte, e se me l'ho incappato Radio Maria. E c'era un prete che riceveva telefonate come io, così quando che spiega, e dopo che c'era telefonate. E un signore che ha detto, premetto che io sono credente, gli ha detto, permetto questo. Però gli ha detto, mi piacerebbe sapere una descrizione precisa che Gesù, tutti quanti io conosco perché era 33 anni, è nato così, così, così. Ma il Padre e lo Spirito Santo, come se che mi dà una spiegazione? Allora sto prete non ha detto infine ese mistero della fede, come chi mega tira su noi altri a chi anni ha, io ho 80 anni, a chi anni ha, mistero della fede se finiva là. Allora che gli ha detto, sono sincero che non so descrivertelo neanche io. D'ogni modo gli ha detto uno quando che ha fede. Allora, mio aveva mio marito che so sa che gli avevo detto che era stanco e io posti che a me ne vodi anche a me ne vodi andando a scuola e dopo veniva a casa e chiedeva a suo nonno queste cose certo. E ora gli ha detto guarda il tosetti gli ha detto quando che uno crede gli ha detto che sei in mezzo a comunità e via sti tre personaggi li invoca e li riceve quando che io ricca bisogno sul momento. Una volta di Gesù perché sei un giovane, una volta di Dio perché sei un padre, una volta di Spirito Santo perché hai proprio bisogno via. Ma non gli ha mai detto in fondo sei mistero, perché non vuoi inculcargli niente a me ne vuoi. Quando chi te sei andato a scuola e sui medi, allora che sei venuto qui a legge, che dice di iscriversi a fare il corso di religione a ora settimanale. E me ne vodi non si era iscritto, ma non su suggerimento di casa nostra, così perché non mi interessava nel senso così, no? Tanto la spiegazione che aveva sempre da suo nonno. E ora sti tutei però, noi accettate di andare fuori della classe, fare una ora, de, come che si diceva, di poter fare qualcos'altro. No, io restava in classe, però suo nonno che gli aveva detto, però cerca di essere sempre curiosi e di chiedere. Allora io risestane a ora della religione sempre e io gli facevo domande a quel, non c'era un prete, era un catechista, non so, una persona adatta, un teologo, una persona così. Allora, e gli facevo queste domande, e sto giovane, e era entusiasta, era una ragazza, una nevoda e un maschio per dire insomma, e era di 10 anni di differenza, pensa di. Allora queste stai e media appunto chi ha rinunciato così, a fine dell'anno, quando chi andava a prendere i pagei, parlare con i professori, questo, quello di religione, quando chi ha detto so a mamma della ragazza così, so a mamma del ragazzo così, l'altra, tutte donne fiore, e gli ha detto, signora, gli ha detto, mi vergi i bracci, gli ha detto, perché? Stitosetti, non si è iscritto, Tatosetta, non si è iscritto, una dei tante, perché sua classe era in 20, 18, 20, si era iscritto, so che dove fare tre che non si era iscritto. E gli ha detto, è l'unica della classe che mi fa domande. Però gli ha detto, mi, de volte so rispondere e de volte andava a finire il mistero della fede. Ecco, dunque, nel senso che, quando che gli dà a Pagea, non mi dico neanche al voto che gli dà, faccio intuire a io come che... Che io gli ho detto, se Mino che avesse avuto stato Zeta, gli ho detto, Mino che posso, no, non sarebbe può spiegare la religione in classe. Perché gli ho detto, tutti quanti erano tutte le famiglie, potremmo dire, cattoliche frequentanti, ecco, potremmo dire così. Però gli ho detto, ne sarebbe domandarmi una cosa, e andava a dottrina, e andava qua, e andava là, ne sarebbe dirmi niente. In ogni modo, Don Lino. Io ringrazio perché questo è la spiegazione di questi anni e mi sono anche contenta di questo Papa, che mi, di Paolo, di quello che è morto, no, quello che è andato fuori, che si è dimesso, l'altro prima che io l'ho fatto santo subito, per me no, non era, quello tedesco non mi piaceva più, insomma.
Vabbè.
No, quello di Praga per dire non mi piaceva. In ogni modo questo è un Papa che fa per me. E ora mi ascolto sempre a domenica, alla domenica, e lo ascolto quando che dà benedizione. E anche ascolto al mercoledì, quando che va il mercoledì, il diario del mercoledì sul 2000. Sì. D'ogni modo, buongiorno Don Albino, grazie di avermi ascoltato per bene. E anche gli dico grazie di tutto. Buongiorno.
Buona giornata, Marisa. La cosa bella, secondo me, è che quando si parla di fede non parliamo di verità astratte, parliamo della vita che facciamo. Pronto?
Ciao Albino, sono Maurizio.
Carissimo, ciao. Sapevo che arrivavi,
Forse ti rallonga apposta, forse, perché ho provato a chiamarti tutte le volte. Ma perché pensavo che te fossi in estasi con quello che te ieri dio leggere, no?
Beh, arabeo anche qualcosa, dai.
Ma se... Dimmi. Io comunque non importa.
Dimmi. Almeno
bisogna che sì, a chi che si ritiene essere fedei o credenti o cristiani, che il Papa, che è adesso, il signor Bergoglio, non è il Papa. Secondo le stesse norme della Chiesa, non secondo le mie, secondo le stesse norme della Chiesa. Basta andare sul canale di Andrea Cionci e spiega dettagliatamente perché il signor Bergoglio non è il Papa. Tutti credono che sia il Papa, ma non è il Papa. Bisogna conoscere tutta la vicenda del Benedetto XVI e dopo se può trarre delle conclusioni. Proprio perché secondo le norme della Chiesa, d'Albino, non si può essere in comunione con uno che non è il Papa. Ti sì, in uno stato di eresia. Te dovresti saperlo e ti starò
parlando. Sono un eretico. No.
Ti sì, no. Un eretico.
Sì, tranquillo. E anche contento. No. Questo è il danno.
Ma mi
sono un eretico contento.
Va bene, ma non sei per dirti da farti una colpa. Ti ritieni di essere un eretico contento, bene. E ora vuol dire che quello che mi stai insegnando fino adesso, d'Albino, non va neanche più nessun senso.
Perché?
Ma come fa a avere senso?
Ma guarda che io...
Ma sta attento, come fa a avere senso? Se come dire che la Costituzione italiana ha un senso quando che Mattarella fosse stato eletto in modo invalido. Come fai a essere garante della Costituzione se la sua elezione non resta valida secondo le leggi, ma che meno te parlo mia, secondo quello che te pensi tio mi, secondo quello che sei le leggi.
Va bene, ok.
Bon, ecco. Dopodiché, guarda che non sei Papa che sei stufo di cardinali e di vescovi, che sei viceversa d'Albino, perché fra una cum, fra i tradizionalisti, fra qui che segue Don Alessandro Minutea, guardiamo il caso di Favarin qua a Padova, cosa che è successo, che sarebbe tanto da dire, sono che storia è. Scomunica fatta, porta avanti da gesuita Cipolla.
Non
e ora ti
viene a
dirmi che sto Papa qua le devo combattere contro gli altri cardinali, guarda che i cardinali qui che si ha, che non gli può più, perché gli devo constatare la distruzione della Chiesa, dell'insegnamento cattolico cristiano e soprattutto del... gli insegnamenti del Vangelo, non le considerazioni dei ronchi e magi, tutte che robe ha.
Sì, d'accordo.
Va bene, ma prova a approfondire quello che mi te dico.
Certo.
Ecco, dopo certo. Ti dico un'altra roba, su Avvenire del 24 scorso, non so se tu sai che in Nicaragua è il presidente che ha tirato via la capacità giuridica all'ordine dei gesuiti.
No, questo non lo sapevo.
Ecco,
grazie dell'informazione, grazie.
Avvenire 24 agosto scorso, e dopo discutiamo su quello che è l'ordine dei gesuiti, da quello che viene fuori sto Papa qua, che fra l'altro, secondo sempre, un gesuita non doveva diventare Papa. Con questo teatro ti saluto. Ciao, grazie.
Ma io condivido questo che ho letto di Maggi. È vero quello che hai detto tu, che ci sono modalità con cui c'è questo contrasto diretto. Ma questo non mi toglie assolutamente niente per quanto riguarda la possibilità nella storia di essere dentro a situazioni nelle quali il cambio dei rapporti che a noi abbiamo è un cambio normale delle persone che camminano nella storia e vanno avanti. Allora il fatto della impossibilità di Benedetto XVI di poter andare avanti e che lui ha affrontato e ha detto, e la modalità con cui questo uomo si è messo dentro e ha fatto autonomamente le scelte di Santa Marta e altre cose, perché era dentro a un cinepraio dove il Papa non poteva nemmeno leggere le proprie lettere, era altri che facevano queste cose qua. Beh, ecco, io credo che tutto quello che è successo non è certamente una cosa di cui sbandierare quanto brava la Chiesa, quanto è bravo il Santo di noi, ma è una cosa che è stata fatta per necessità umane che ci sono. E se ci fosse la necessità che anche questo Papa non avesse più la possibilità di essere autonomo e poter garantire la propria coscienza, la propria possibilità, non mi avrei di dire basta questa idea che tutto, le leggi sono assolute. Guarda, in questi giorni qua l'ho detto più volte, c'è un sacco di gente che non ha nessun problema a bestemmiare Dio, ma nessuno ha coraggio di dire nei confronti di quei che politicamente paruse di quei importanti, neanche a con questa occupazione del potere che non è assolutamente possibile per chi è dentro alle istituzioni. Allora, invece che meravigliarci tanto, tentiamo di capire da che parte ci si muove e che cosa decidiamo di fare, di come pensiamo di essere. Ma indipendente, io con molta riconoscenza e molto riconoscimento a tutte le persone che nella ricerca cercano e danno risposte umane per quello che sono capaci. Pronto?
Buongiorno Don Albino, sono Ricky.
Ciao Ricky.
Duri a morire le Ferviani, per carità, aiuto, che quantità di sciocchezze, ovvero Gesù Cristo a quali leggi umane era diciamo giustificato, ma la vogliamo finire di contrapporre, siccome certa gente vede questo Papa come il fumo negli occhi, si attacca alla burocrazia. A me piace la sostanza, vede, è sempre la solita storia, è l'ipocrisia terribile del nascondersi dietro ai paracarri quando si è grandi come dei dinosauri, e basta aver buona vista per capire. Io non mi dilungo oltre perché dovrei finire nel turpiloquio, va bene, ma di fatto vorrei sapere questo signore se si ricorda che la nostra Costituzione non è mai stata applicata realmente. Perché la democrazia, caro signore, vuol dire demoskratos, potere al popolo. Esiste un solo paese in tutto il pianeta dove il popolo abbia il potere? Ma basta, fate schifo, salve.
Allora, sempre 049-880-9020, esprimiamo con libertà un po', mancano pochi minuti purtroppo. Pronto?
Ciao Albino, sono Carlo.
Ciao Carlo.
Allora, qua ci sono molte cose che sarebbero a dire, ma per essere in sintesi, tu cosa pensi di Babilonia la Grande? Perché Babilonia la Grande sembrerebbe essere la madre di tutte le prostitute della terra. La Chiesa Cattolica, dalla quale provengono, si può dire, tutte le altre chiese prostitute, perché magari si ritengono loro la Gerusalemme celeste, evidentemente costituiscono quello che è in atto. In atto è la contrapposizione fra Dio e Satana. Satana si sta preparando per la grande battaglia di Armageddon, in cui sta scritto, a parte che sta scritto anche quando dirà, se, non sento più, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Allora noi stiamo vivendo in questo momento di attesa, perché non ne ho sentito parlare da te, della venuta di Gesù Cristo, della venuta nuova di Gesù Cristo per la grande battaglia di Armageddon. E io volevo sapere se tu su questo mi dici cosa ne pensi. Ti ringrazio, ti saluto.
Grazie, ma io credo che penso che ho cambiato radicalmente anch'io il mio modo di sentire Gesù Cristo e che lo sento sempre attento e diretto in tutti i suoi rapporti, sempre fondato sulla libertà di ciascuno, perché anche quando i suoi discepoli si oppongono, eccetera, e non sono con lui, mai lui forza la loro libertà, ma sento anche che la modalità con cui è presente nella vita ed è per la vita di tutti quanti e rendere bello il poter le giornate delle persone anche con le situazioni più piccole o d'altre, io credo che ci sia una possibilità ancora di esprimere ancora speranza, ancora vicinanza e ancora umanità, grande umanità con tutti i tipi di persone. Il problema dei limiti che abbiamo, io questi li sento molto forti e non so gli altri, ma io i limiti sì li sento perché non riesco a essere totalmente attento e totalmente in rapporto diretto con Gesù. Su questo io riconosco che ho tanta strada da fare, però è una strada gioiosa, è una strada bella, è anche una realtà dove il vivere quotidiano non è né una condanna e neanche un tormento, è anche la gioia di vivere. Io non lo so, ma io sono contento di vivere. Non vado in cerca di avere tutte le risposte, perché anche la scrittura è una scrittura fatta da persone che dicono di essere illuminate e hanno scritto secondo quello che è il loro pensiero. Però, attenzione, siamo dentro a una realtà umana, non è una realtà extra che viene giù, qualcuno che ha scritto per aria e l'ha fatto cadere dentro alle... ma è tutta una elaborazione di pensieri o di altro, e la forma apocalittica è una forma che per qualcuno fa presa, con te fa molta presa. A me dispiace tanto, ne ho talmente tante da fare con la forma normale della conoscenza della vita e il camminare con la vita così come si presenta, che io non spero né in un Armageddon né in un'altra formula di totale sfascio dell'universo, ma una realtà che ha a che fare con le mie giornate. Se vuoi è una banalità che dico, ho anche una età in cui non mi metto più a ipotizzare chissà quali avvenimenti, quali cose. Sono contento di poter... Ho saputo, per esempio, di alcune morti, di alcune realtà, di persone che hanno finito la loro vita biologica con la presenza e l'assistenza delle persone care attorno. Ecco, io mi augurerei proprio di essere capace di accogliere e di verificare che la vita non è un assoluto, è un relativo che si muove ogni giorno, ma che comporta dentro un sacco di realtà straordinarie. E allora io, con una certa fiducia, con una certa tranquillità anche per il momento, perché anch'io ho il guaio che quando pensiamo alla morte pensiamo sempre alla morte degli altri, pensiamo sempre che sono gli altri che devono morire, ma non pensiamo mai che siamo noi che siamo indirizzati anche noi alla morte. Però la risposta più semplice ma anche più profonda rimane ancora quella di condividere, di diventare pane spezzato, di diventare pane comune insieme con gli altri, perché la fase biologica e la fase spirituale abbiano da trovare una loro unità e anche abbiano da trovare una loro espressione. Un saluto gioioso a tutti quanti. Sempre 049, guardate che era aperto il telefono, quindi non l'ho tenuto, ma devo chiuderlo invece perché è finito il tempo a disposizione di questa trasmissione, ma comunque ce ne sarà, avremo modo anche di fare sentire anche altre campane e altre cose. Grazie e buona giornata a tutti quanti. E allora vado anch'io. Ecco qua.